Carissimi fratelli e sorelle, partendo sempre dalla parola di Dio che ci è stata donata in questa Eucaristia, abbiamo ascoltato le parole di Gesù che si presenta a noi come colui che libera i prigionieri, colui che libera dal male. Vi ho detto ieri sera che Sant'Antonio è stato un grande lottatore. La parola Antonio significa colui che lotta contro i suoi avversari. Però state attenti, gli avversari contro cui dobbiamo lottare e dai quali il Signore ci libera, soprattutto l'Eucaristia. Dicevano i padri della Chiesa che l'Eucaristia è il sacramento dei sacramenti e più di ogni altro libera dal male, guarisce nello spirito e guarisce nel corpo. Ma la cosa più importante è che l'Eucaristia ci trasforma in Gesù. Sapete che ci sono due consacrazioni nella messa. La prima è quando Gesù invoca lo Spirito Santo perché il pane e il vino possano diventare il corpo e sangue di Gesù. Ma l'altra è sempre un'invocazione allo Spirito Santo, perché ciascuno di noi deve diventare il corpo di Gesù, deve diventare Gesù. Diceva Sant'Agostino, parlando della messa, tu diventi quello che mangi. In genere quando noi mangiamo, il cibo diventa noi. Quello che mangiamo viene trasformato, nutre le cellule, nutre il nostro corpo e anche lo spirito, perché lo corpo e lo spirito non si possono separare. Invece nella messa avviene il contrario: noi dobbiamo diventare e diventiamo come Gesù. Con una parola un po' difficile, sempre i padri della Chiesa dicono che noi veniamo cristificati. C'è una bellissima omelia di Sant'Agostino quando parla dei cristiani, lui si riferisce al battesimo, ma noi lo riferiamo alla messa. Trema perché incontrando Gesù sei diventato, non dice sei diventato cristiano, sei diventato Cristo. Noi siamo il segno, il sacramento del Cristo Gesù. Chi vede noi dovrebbe vedere Gesù. Come diceva la prima lettura, chi vede il fratello vede Dio. Noi dobbiamo vedere Dio nel fratello. Gli altri dovrebbero vedere in noi Gesù. C'era un grande monaco benedettino del 1800 che diceva così: quando si va a messa, il fuoco dell'Eucaristia dovrebbe infiammare il cuore di quelli che partecipano alla messa. Del resto sapete che Sant'Antonio ha avuto molto a che fare col fuoco. Sant'Antonio, dicevo, è un grande lottatore. E contro chi ha lottato? Contro chi dobbiamo lottare? Di che cosa dobbiamo essere liberati? Perché vedete, il Vangelo, quando arriva, è una parola che libera, che rompe le catene, libera i prigionieri, dare la vista ai ciechi. Sono i demoni. Voi sapete che Sant'Antonio veniva a volte percosso letteralmente dai diavoli. Però i diavoli, ho detto anche l'altra sera, i demoni sono di tre tipi. Ci sono i diavoli veri e propri che ci spingono al male, sono i nemici di Dio e vorrebbero che anche noi diventassimo nemici del Signore. Il Signore invece ama tutti, questo non dobbiamo mai dimenticare. Il Signore non è nemico di nessuno, Dio ama tutti, ama anche quelli che sono all'inferno. Sono quelli dell'inferno che non amano il Signore, e ama anche il diavolo, perché il diavolo è una creatura di Dio, è un angelo, dicono, dice la nostra tradizione, ribelle, ma Dio ama tutti. Sono gli altri, sono i demoni che rifiutano l'amore di Dio. Perché vedete, noi diciamo, penso si usa qua anche ad Aci Sant'Antonio, non c'è foglia che non si muove foglia che Dio non voglia, vero? Si dice questa espressione, ma il Signore può fare tutte cose. Però state attenti, se noi al Signore gli diciamo di no, Lui non può fare più niente, perché il Signore rispetta la nostra libertà, rispetta la scelta di ognuno di noi. Noi siamo responsabili della nostra salvezza. Il Signore ce la regala, ma noi possiamo commettere il grande peccato di rifiutare questa salvezza. Da che cosa ci libera il Signore? Dicevo prima, Sant'Antonio ha dovuto combattere contro i diavoli, e abbiamo chiarito, ma ha dovuto combattere contro i vizi o le passioni, che sono dei demoni, non si vedono, che stanno dentro il nostro cuore. Cari fratelli, se non siamo liberati dal Signore dentro il cuore, non serve a niente il resto. Facciamo un esempio. Certamente voi conoscete, magari anche noi, anche io, voi siete stati ammalati, e a volte quando si sta male non si riesce a riposare. Pensate alle persone anziane, cosa dicono? E girami di qua, girami di là, fammi sedere in poltrona. Ma il problema non è il letto, nemmeno la poltrona, è perché l'ammalato non sta bene dentro, e quindi qualunque luogo è sempre scomodo. E allora la liberazione di cui parlava il Vangelo di oggi e di cui ci parla l'esperienza di Sant'Antonio, ricordatevi che è soprattutto la liberazione dentro di noi. Se il cuore che deve guarire, dobbiamo convertirci anzitutto all'interno, e dentro di noi che sta il male. Dice Gesù nel Vangelo di San Marco che tutti i mali, le invidie, le gelosie, gli odi, eccetera eccetera, nascono dal cuore. Quando il cuore è dominato dai demoni, che sono le passioni, quelle che si dicono nel catechismo i sette vizi capitali. Poi ci sono anche le malattie. Sant'Antonio è stato un grande taumaturgo, tantissima gente andava da lui per farsi guarire. Voi sapete che Sant'Antonio in modo particolare è invocato per curare quello che si chiama il fuoco di Sant'Antonio, che è una malattia, io non l'ho mai avuto, ma una malattia molto molto che provoca molto sofferenza. Quindi guarire dalle malattie fisiche, guarire dalle malattie spirituali che sono dentro di noi, non fuori di noi. La cattiveria non è mai, non è mai fuori di noi, ricordatevi che è prima di tutto dentro di noi. Se io ho l'occhio cattivo, vedrò in modo cattivo tutti. Se io sono pieno di pregiudizi, penserò male di tutti. E poi dicevo, guarire dal peccato. E allora, quando noi celebriamo la messa, stiamo celebrando la messa, o l'Eucaristia, voi sapete che la messa si può dire Eucaristia, convocazione, memoriale, ha tanti nomi la messa. Il più bello per me è Eucaristia. Chi lo sa di voi? Che vuol dire Eucaristia? C'è qualcuno che lo sa? Sapete che vuol dire Eucaristia? E come veniamo a messa? Allora lo diciamo, lo dico io. Eucaristia in italiano significa rendimento di grazie. Perché siamo stasera qui? Per dire al Signore grazie. Perché tutto quello che abbiamo, ricordatevelo, e tutto quello che siamo è dono di Dio. Sant'Antonio questo l'ha capito benissimo, tanto è vero, come ho detto anche in queste sere, che tutto quello che aveva ricevuto lui dai suoi genitori, lui era molto ricco, lo ha regalato ai poveri, ha messo da parte qualcosa per la sorella e poi ha regalato tutto ai poveri. Tutto quello che abbiamo, anche il lavoro, anche la fatica del lavorare, diceva San Francesco che il lavoro è una grazia, poi in questi tempi con questa disoccupazione, veramente una grazia, ancora di più in questi tempi così duri, almeno per il meridione. Il lavoro, i figli, la casa. Stasera penso che voi andrete a dormire, o no? Io andrò a dormire lì all'Oasi, mi hanno dato una bella stanza con riscaldamento, con tutti i comfort. E perché? Ma voi avete mai ringraziato il Signore che voi questa sera andrete a dormire, avrete un tetto? Pensate a quelli che sono morti di freddo in questi giorni, pensate a quelli che vivono nel Bangladesh, sono rimasti senza casa, pensate ai terremotati. Ecco l'Eucaristia, è il memoriale. Veniamo in chiesa anzitutto per dire al Signore grazie di tutto quello che abbiamo. E vedete, questo è un antidoto contro quelli che mormorano sempre e si lamentano, che non hanno, ah stiamo male, stiamo male. L'avete il riscaldamento a casa? Una volta c'era il braciere, ora penso, anche se il metano costa un po' di più, c'è il metano o simile. Bene, non moriremo di freddo sicuramente stanotte. Qualcuno forse morirà di freddo in questo mondo. E lo ringraziamo il Signore. Io a volte dico, penso, qua c'erano delle persone piuttosto, non siete tutte anziane comunque, come delle persone anziane, ma avete mai pensato voi che tutto quello che voi siete, io parlo di me, è il frutto del sacrificio, dell'amore di chi ci ha preceduto, i genitori, i nonni, gli zii, gli insegnanti, ma ogni tanto le vostre maestre, magari non ci saranno più, avete mai pregato per la vostra maestra quando andavate alle elementari o all'asilo, quella che vanno insegnata a leggere, a scrivere? Vedete, tutto è un dono di Dio. E allora, vedete, un'altra cosa, l'Eucaristia ci ricorda che tutto deve diventare dono. Tutto è dono di Dio per noi e tutto deve essere un dono per gli altri. Ho detto l'altra sera, penso vi ricorderete, nessuno, queste sono le parole di San Paolo, nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. La nostra vita è per gli altri, la nostra vita è per gli altri. I doni di Dio si regalano. Siano un paio di orecchine che gli ha lasciato la nonna, beh, questo è un ricordo di mia nonna, me li tengo cari, mi pare giusto. Ah, questo è l'anello di fidanzamento, me lo tengo caro. Ma gli altri doni, quelli che ci vengono da Dio, sono per gli altri. Dobbiamo spenderci per gli altri. Quando noi ascoltiamo le parole della consacrazione, diceva un mio professore di liturgia, dovremmo piangere per la gioia. Quando Gesù dice quelle parole, prendete e mangiate, prendete e bevete, cosa sta dicendo? Io sono qui e mi faccio dono di amore per voi, totalmente, pienamente, senza riserve. Ecco perché San Giovanni annota nel Vangelo, li amò sino alla fine. È bello quando muore la mamma, muore il papà, e si può dire di questi genitori: hanno dato tutto per i figli, hanno compiuto la loro missione, hanno fatto crescere i figli, hanno dato la loro possibilità di studiare, di sistemarsi, eccetera, eccetera. Hanno compiuto, la loro vita è piena, perché la nostra vita raggiunge la maturità quando la spezziamo per gli altri. Prese il pane, dice sempre la cosa, e lo spezza. Questo spezzare ha il significato di offrire, di donare. E allora ecco perché nella preghiera di Sant'Antonio, che faremo giorno 17, c'è la colletta, quella che si fa all'inizio, si chiama colletta, non è la colletta, la raccolta. La colletta è quando il sacerdote, una domanda da prendersi, la messa chi la celebra? Chi è che celebra la messa? Tutti, il sacerdote presiede la celebrazione, ma siamo tutti popolo sacerdotale. Il sacerdote è il presidente. Se non ci foste voi, che senso ha la messa? Questo lo vedremo, vediamo, o stasera o domani. E allora, Quando pregheremo il giorno di Sant'Antonio, leggete la colletta, a un certo punto si chiede che cosa chiediamo al Signore, cosa dobbiamo chiedere al Signore per intercessione di Sant'Antonio. Possiamo chiedere il dono della guarigione, la salute, il lavoro per i figli, cose legittime e giuste, perché tante mamme andavano da Sant'Antonio quando avevano i figli ammalati. Poi voi sapete, nella tradizione, Sant'Antonio è invocato soprattutto per la cura degli animali domestici. Ora magari qua in Italia penso anche non ci sono più, ma 30-40 anni fa gli animali erano fondamentali per il lavoro dei campi, erano decisivi nel lavoro per portare il pane a casa, erano importanti gli animali. E si invocava questo santo che è il protettore degli animali domestici. Sapete cosa chiediamo durante la preghiera all'inizio? Concedici, guardate cosa dice, di superare i nostri egoismi. Ecco la preghiera che ci suggerisce la Chiesa il giorno di Sant'Antonio. Concedici, o Padre, per l'intercessione di Sant'Antonio, di superare i nostri egoismi. E come avviene questo? Come si fa a superare il proprio egoismo, questo demonio che è il peggiore di tutti? Sapete che cos'è l'egoismo? È quando uno si vuole mettere al centro del mondo e tutti gli altri devono girare attorno, come quello della pubblicità della Vodafone: tutto il mondo gira attorno a me. Allora c'è il marito che alla sera deve mangiare, e la moglie dovunque sia deve essere all'orario lì perché deve servirlo, io sono al centro, e tante altre cose, il centro del mondo. Mentre dice Gesù, per seguirlo e per essere uomini liberi, stiamo parlando della liberazione, bisogna, tradotto in italiano, un italiano più semplice, è il Vangelo di San Matteo questo, smettere di pensare a se stessi. Faccio una domanda, prima la faccio a me. Oggi, in questa giornata, quante volte avete pensato a voi stessi e avete pensato agli altri? Al primo posto, nella giornata che sta finendo, chi avete messo? Voi o gli altri? La liberazione da ogni egoismo è questo: quando al centro della mia vita non ci sono io, ci sono gli altri. Io sto in mezzo a voi, dice Gesù, come colui che serve. Facciamo un'attualizzazione. Voi sapete quello che sta succedendo in questo momento a Napoli, della Campania, questo grande dramma della spazzatura, una cosa vergognosa. Ma la cosa più grave è che chi doveva mettersi a servizio per risolvere questi problemi non ha fatto niente. Chi doveva preoccuparsi di aiutare a risolvere questo problema si è preoccupata solo della sua poltrona, dei suoi vantaggi elettorali, della sua ricchezza. È come un amministratore di un comune. Non c'è cosa peggiore quando un amministratore pensa al suo vantaggio e trascura il bene degli altri. Così un parroco pensa a se stesso e trascura il bene della comunità. Essere liberati da Gesù vuol dire smettere di pensare a se stessi, sapere stare sempre all'ultimo posto, sapere stare mentalmente ai piedi degli altri come servi. Gesù, prima di morire, ci ha insegnato questo. Ricordate, nel contesto della cena, la messa richiama questo fatto, scende, e San Giovanni lo descrive con tutti i dettagli, ma state attenti, Gesù è Dio, Dio è l'Onnipotente, è colui che sta nell'alto dei cieli, è colui che è il creatore del mondo, l'Onnipotente. Bene, questo Dio Onnipotente scende, si inginocchia, perché per lavare i piedi ci sono, e lava i piedi agli apostoli. Lì c'è il segno di colui che smette di pensare a se stesso. Non lava le mani o la faccia, lava i piedi, che è la parte più, e ricordatevi che allora i piedi erano molto sporchi perché si camminava nelle strade polverose senza calze. È il gesto di colui che smette di pensare a se stesso. Ma vi faccio un'altra analogia. Nella messa, che cosa succede? Dio, dice San Francesco, che è l'Onnipotente, scende e si rende presente in un pezzo di pane. Non è un miracolo questo? Dio, che non può essere contenuto dai cieli, dice San Francesco, scende e si rende presente in un po' di pane, in un po' di vino, per essere dato, per darsi anzi, come cibo a ciascuno di noi. È il miracolo del Natale, l'umiltà di Dio e l'onnipotenza di Dio che si veste di umiltà. Si rinnova praticamente il mistero del Natale ogni volta che celebriamo la messa. Dio scende, si fa carne, si fa debolezza, si fa pane di vita per noi, e in cambio non ci chiede nulla. E a questo punto vogliamo concludere con altre due considerazioni brevi. Da che cosa bisogna essere liberi? La libertà innanzitutto, vedete, è da noi stessi. Da noi stessi, siamo troppo preoccupati di noi stessi. Quello che ammazza è l'individualismo. Non so qua del vostro paese come funziona l'amministrazione, la politica, oppure come si vive in questo paese, ma spesse volte nei paesi, anche nelle parrocchie, ci sono le fazioni, quell'individualismo che distrugge tutto. Io voglio avere la prevalere sull'altro, io devo pensare ai miei, io penso ai tuoi, ognuno pensa a se stesso, al suo gruppo, e non va avanti niente. Liberarsi da se stessi, liberarsi dalle cose. Sant'Antonio ha lasciato tutto. Non vi dico che dovete lasciare tutto, perché dovete, avete i figli, avete i mariti, avete le mogli, ma non dare il primo posto alle cose. La grande pazzia, il grande peccato, il grande demone è quando le cose da mezzo diventano fine. Non si lavora per vivere, si vive per lavorare. Questo è pericoloso. Si vive per arricchirsi, non si cercano i soldi per vivere, ma si vive per i soldi, si vive per il lavoro, si vive per avere una bella casa. No, la casa è per noi, il lavoro è per noi. Nella famiglia, prima della casa, del lavoro, dei soldi che ci vogliono, ci sono le persone, ci sono le persone. Non ho tempo per ascoltare a mia moglie perché ho da fare, dobbiamo guadagnare di più, e quindi non ho tempo per preoccuparmi di mio figlio o della mamma anziana. Non ho tempo. Quante volte lo diciamo? Quando le cose diventano idolo, liberarci dalle persone. Questo lo prenderemo di nuovo il tema. Ah, vi ho detto l'altra sera, se mi ama lo amo, chi non mi offende ora non ci parlo più. Lo condizioniamo sempre. Se sei buono, scusa, se il Signore che ci dice, se sei buono ti amo. E poi l'ultima cosa, quali sono i segni della presenza di Gesù nella nostra vita? Quando andiamo a messa, ora uscirete, penso, non è che state tutta stanotte qua, almeno che lo faccio stare io. Quando andrete via da qui dalla chiesa, andrete nelle vostre case, qual è il segno che voi avete incontrato Gesù? Perché ho detto l'altra sera che la messa è l'incontro con Gesù. Gesù mi libera e mi fa come Lui. Mi trasforma in Lui, specialmente quando prendiamo la comunione, come si suol dire. Quali sono i segni della presenza di Gesù in noi? Abbiamo finito. Chi lo sa? Da dove si vede che uno ha il cuore pieno di Dio? Da dove si vede? Sono stato domandando a loro, io lo so. Chi lo sa di voi? Scusate, allora perché venite a messa? Come? Tanti anni, non lo sapete? Almeno per esperienza. Qui non è questione di teologia, qui è di esperienza pratica. Da dove si vede? Ah? Comportamento generale. Due cose segnano la presenza di Gesù nella nostra vita: la gioia e la pace. No, diceva un autore, un popolo cristiano che è fatto di persone tristi non è cristiano. Un cristiano triste non è cristiano. Il cristiano, se è veramente cristificato dall'Eucaristia, deve essere pieno di gioia. Però state attenti, la gioia non significa l'assenza di problemi o l'assenza di dolore, è quella serenità profonda per cui il nostro volto è sempre nella pace. Vi hanno detto mai che siete pazzi o siete di un altro mondo? E allora non siamo cristiani, perché un cristiano che testimonia la gioia diventa veramente come il fuoco di cui parlavamo prima. Per infiammare il mondo ci bisogna di cristiani pieni di gioia e di pace. Le trombe sono proibite, non si devono suonare le trombe, né in chiesa né in famiglia. Chi incontra il Signore ha un cuore pieno di gioia e di pace. Se non abbiamo la gioia e la pace, forse ancora il Signore non è entrato nella nostra vita. Vi ho stancato, stasera sono stato un poco più lungo, scusatemi. Non è che vengo più poi, non mi vedrete più poi, solo per quest'anno, per questi giorni. Bene, ora facciamo un momento di silenzio e poi continuiamo con la preghiera dei fedeli. Domani spero di iniziare con spiegare la messa, le parti della messa e la forza di liberazione che ha l'Eucaristia per noi.